Introdurrò l'inferno con alcune riflessioni di carattere generale, visto che questo è il primo incontro. Vorrei sottolineare anzitutto la straordinarietà dell'esperienza dantesca. Assolutamente non va letta come un'esperienza di fantasia o di immaginazione. Tutti i grandi interpreti di Dante, del pensiero di Dante, oltre che della poesia, da Giovanni Gentile a Buonaiuti, a Tullio Gregori, hanno sottolineato a Bruno Nardi, hanno sottolineato il modo anzitutto in cui Dante va letto. Dante va letto come un profeta. Dante si sente profeta e sente la sua opera come un'opera di profezia. Il linguaggio biblico che trabocca dai versi danteschi ha questo preciso significato. La poesia è il linguaggio della profezia. E qui viene una differenza immensa con il pensiero medievale precedente e con lo stesso Tommaso. Dante, all'inizio del suo viaggio, come sapete, ha un dubbio a questo proposito. Quando Virgilio lo invita a seguirlo, dice: «Ma io come faccio a seguirti? Io non sono Enea, io non Paolo sono». E sembra un dire di modestia, non lo è. Dante, nella sua esperienza, è più di Paolo e di Enea, perché combina l'ascesa di Paolo, il raptus Pauli, anabasi, alla discesa all'Ade di Enea, alla catabasi. È più di Enea. Dante ha una straordinaria coscienza di sé, una coscienza di sé così piena, così prepotente, da non avere alcun parallelo, alcun paragone nella letteratura europea fino allora, ma anche poi. Così va letto Dante, l'audacia, il tutto osare di Dante, che ricorre continuamente nelle cantiche della commedia. Il parallelo continuo con le grandi imprese, anche mitiche, gli argonauti, questo ricorso continuo a immagini di audacia, il mare che tento non è mai stato tentato, questo pelago è inaudito. Dante va letto così, assumendone in pieno la straordinarietà dell'esperienza, l'immodestia anche dell'esperienza. Non avevano tutti i torti tanti contemporanei ad accusarlo di questo, non c'è dubbio alcuno. È una personalità straripante Dante, un profeta. Se non lo leggiamo così, ne perdiamo tutto il sapore. In che cosa consiste la sua profezia? È una profezia che è insieme politica e religiosa, politica e religiosa. Le due dimensioni sono inseparabili. La trista aiuola dove viviamo passa una situazione che per Dante è intollerabile. Badate, Dante è tutto figura, è tutta concretezza Dante. La situazione non è una situazione generale, non c'è un contemptus mundi generale, è questa situazione storica determinata, questa storia che è trista per Dante, che va riformata completamente per il profeta Dante. Questo vale per tutte le cantiche, non soltanto per l'inferno. Che sciocchezza, no? Quell'interpretazione che vedono l'inferno come la cantica della figura concreta, mentre in paradiso ci sarebbe l'idea. Niente affatto, il paradiso è abitato da figure altrettanto e più concrete di quelle che abitano nell'inferno. Basta pensare alla figura di Pietro nel paradiso, di cui verrò ora. Quindi la profezia di Dante è una profezia politica e religiosa insieme. Il destino di questa triste aiuola che abitiamo non è salvabile se la dimensione politica da un lato e la dimensione spirituale dall'altro non si riformano entrambe e non si accordano, non nel fare sintesi, non nel diventare uno, assolutamente no, rimanendo distinti, ma ognuno facendo e svolgendo la sua missione. Se ognuno svolge, se questi due soli svolgono la loro missione, allora soltanto si può dare salvezza. Non basta che uno la svolga, se non la svolge l'altro. Non c'è nessuna indifferenza per Dante, non c'è nulla a che vedere con le nostre idee di una divisione tra religioso e spirituale. Entrambi, e tra religioso, spirituale e politico, entrambe le dimensioni hanno bisogno di essere radicalmente riformate se vogliamo che la storia, il mondo si salvi. Sono due i soli, ma è la loro concordia che salva. E la loro concordia nasce spontanea e naturale se ognuno svolge la sua missione. Cioè se l'impero, la dimensione politica fondamentale di Dante, l'impero, che non è un'unità astratta, è unus ex pluribus, secondo il modello romano, perché l'impero romano era un impero federato di più unità, di più nazioni, di più lingue. Questa è la grandezza dell'impero romano che Dante sottolinea costantemente. E dall'altro appunto la Chiesa, la riforma della Chiesa su cui adesso torneremo. Entrambe sono necessarie. Entrambi i soli devono tornare a brillare, a splendere, se si vuole che il mondo esca dalla sua decadenza, che è una decadenza tremenda per Dante. Le pagine di Dante che denunciano la decadenza del suo mondo, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista religioso, riempiono, come tutti sanno, tutta l'esperienza che Dante compie nel suo viaggio o nel suo pellegrinaggio. Ma vive anche pienamente la speranza, fin dall'inizio. È Virgilio addirittura, attenzione, è Virgilio che pronuncia la prima profezia. Il mondo attraversa questa epoca di tremenda decadenza e dell'impero e della Chiesa, ma verrà il veltro. Profezia gioachimita, ma attenzione, messa in bocca a Virgilio, cioè la ragione, cioè eminentemente quindi è profezia politica quella del veltro. Quella del veltro è eminentemente profezia politica. E cosa farà il veltro? Caccerà le fiere che le figure dell'inferno poi faranno vivere nella loro pienezza storica. Le fiere della lussuria, della superbia, dell'avarizia, in particolare, la maledetta lupa, la peggiore delle bestie, l'avarizia. Immagine della pleonexia aristotelica, il volere sempre di più, la bramosia, la voglia che nessun pasto soddisfa, la bestia che dopo il pasto ha più fame che prima. Quella lupa che ha occupato anche la soglia di Pietro, l'invettiva del 27 del Paradiso, messa in bocca a Dante, a Pietro, che Dante mette in bocca a Pietro, dopo aver sostenuto l'esame, il grande esame che gli permette a Dante di entrare nell'Empireo, l'invettiva di Pietro conclude i grandi episodi. L'invettiva contro quelli che usurpa in terra il luogo mio, il luogo mio, il luogo mio, lo ripete 3 volte, che vaca nella presenza del figliol di Dio, fatto ha del cimitero mio cloaca del sangue e della puzza, onde il perverso che cadde di quassù laggiù si placa. In veste di pastori, lupi rapaci si veggono di quassù per tutti i paschi. È Pietro che parla, nel 27 del Paradiso, e conclude: «O difesa di Dio, perché pur giaci?» Pietro che, diciamo, si rivolge a Dio: «O difesa di Dio, perché pur giaci?» Al culmine del Paradiso. Questo è Dante. Ma Dante continua a sperare: «L'alta provvidenza soccorrerà». È certo di questo. Soccorrerà come ha soccorso con Scipio Roma ad Annibale. I continui incredibili paralleli che Dante compie tra le vicende della cristianità e le vicende dell'impero romano. Qui, appunto, l'alta provvidenza, la stessa alta provvidenza ha difeso Roma da Annibale e difenderà dai lupi rapaci la tomba di Pietro. La salvezza in terra è una e viene da riforma politica, il veltro, e da riforma della Chiesa. La riforma politica ha luogo sotto il segno dell'impero, sotto il segno di Roma, non di un impero totalitario, è chiaro? Impero come federazione di molti in uno, concordia, il grande simbolo della concordia. Molti uniti da un cuore, da una intenzione, da un destino. E la Chiesa, sotto che segno la riforma della Chiesa? È chiarissimo sotto che segno per Dante la riforma della Chiesa deve avvenire. Non tanto sotto un segno profetico gioachimita, che pure in Dante è presente, ma sotto il segno di Francesco. Non c'è dubbio alcuno, il santo di Dante è Francesco. Nei grandi canti centrali del Paradiso, nel Cielo del Sole, Francesco è sì cantato da Tommaso Domenicano insieme a Domenico, cantato da Bonaventura, questo scambio, per sottolineare l'unità che i grandi ordini predicatori devono finalmente realizzare. Quindi sì, c'è questo scambio quasi paritario, ma non lo è. Perché l'Oriente è Francesco, Assisi è l'Oriente. Francesco solo è colui che sposa povertà, quella donna che è stata con crocefissa, l'unica donna salita sulla croce è povertà. Anche Maria rimase giuso, solo ella con Cristo pianse sulla croce povertà. E Francesco è lo sposo di povertà, quindi è il perfetto imitatore di Cristo. Quindi la riforma della Chiesa deve avvenire sotto segno di francescano, come la riforma politica deve avvenire sotto il segno dell'impero, nel senso che ho brevemente, ovviamente, spiegato. Se non avverrà questa concordia politico-religiosa sotto questo duplice segno, non vi sarà libertà. Il poema, come tutti sanno, tratta del passaggio da servitù a libertate. Tu mi hai di servo tratto in libertate, no? È l'apostrofo di Dante a Beatrice. Questa libertà è raggiungibile soltanto se quelle due riforme di cui ho parlato e che sono al centro della concezione, del pensiero e della profezia di Dante si realizzano concordano. La libertà, grande tema centrale in Dante, nel canto centrale della Commedia, nel Purgatorio, il canto proprio di mezzo della Commedia tratta di questo argomento, la libertà. Che cos'è la libertà? Di cui Dante apprende il valore lungo tutto il suo viaggio. La libertà è il maggior dono che Dio per sua larghezza fece creando. e alla sua bontate il più conformato, e quel che i più apprezza fu de la volontà la libertate, il maggior dono di Dio. E quello che lui più apprezza nella creatura, l'essere libero. Paradiso, quinto, ma poi è un tema che ricorre anche altrove. Questo dono sigilla la nostra intelligenza. Noi non soggiacciamo alle stelle e ai cieli. Quelli possono inclinare il nostro carattere, non determinarlo. La volontà pensata da Dante a volte assume toni di quasi di incondizionatezza. La volontà, se vuole, non s'ammorza, dice. Se voglio, la volontà non cede mai, non si ammolla mai. La forza della volontà, di nuovo quel parallelo tra Roma e la cristianità di cui prima parlavo, la forza della volontà tenne Lorenzo, San Lorenzo, in sulla grata e fece Muzio alla sua man severo. Il parallelo. Come Lorenzo, il martire cristiano, per la forza della volontà è stato fermo sulla grata del martirio, così Muzio Scevola è stato severo con la sua mano e l'ha tenuta sul fuoco. Voglia assoluta non consente al danno. Questo elogio della libertà della volontà ha una forza che non ha assolutamente parallelo né nella letteratura né nel pensiero dell'epoca. E preannuncia grandi temi dell'umanesimo successivo. Che cos'è che ci disfranca? Che cos'è che ci fa perdere questo dono divino, il massimo dono divino? Il peccato, l'avarizia, l'invidia, la lussuria ci fa perdere questo dono divino. Solo il peccato disfranca. E Dante aveva perduto la sua libertà. Ecco l'inizio dell'inferno, no? Aveva perduto la sua libertà, si era ritrovato nella selva, si era smarrito nella fiumana delle sue passioni, ove il mar non avanto. No? La fiumana delle passioni è più forte ancora del mare, della potenza del mare. Dante aveva perduto la via che conduce a salvezza, era smarrita. Anzi, Beatrice stessa, no? Primi canti che sentiremo oggi, stasera, Beatrice stessa temeva che l'amico mio e non dell'avventura, che è il suo amico, amico suo e non della fortuna, e non amico a caso, si fosse già smarrito, dice Beatrice, temeva non si sia già smarrito, che io mi sia tardi al soccorso levata. Quindi Dante si era proprio disfrancato. E qui il problema colossale che emerge già dai primi canti, il problema filosofico, teologico, e che costituisce il dramma anche del grande poema, della grande commedia, colossale problema. Se Dante era così dentro la selva oscura, per quale merito, è stato salvato? Che cosa l'ha eletto? Perché lui può pensare di essere exemplum paradigmatico di questo pellegrinaggio del cristiano e dell'uomo? Il poema non ci dice nulla a questo proposito, se ci pensiamo bene. Quello che è certo è che per conto suo Dante non si sarebbe salvato. è una grazia che l'ha benedetto. L'amore si è mosso e l'ha salvato. Quale amore? L'amore delle tre donne che vengono citate nei primi canti, appunto. Nell'ordine Maria, Lucia e Beatrice, l'ordine è importante, è una gerarchia. Maria cosa significa? Maria significa questo teologicamente. Significa che regnum celorum, violenza pate, da caldo amore e da viva speranza che vince la divina volontate. Maria significa che l'amore vince, la misericordia d'amore vince la stessa giustizia divina. Amore tutto vince, theos agape. Questo significa Maria. Maria significa l'amore che vince tutto nel cuore del divino, nel cuore dell'economia divina. Questo teologicamente significa Maria. Lucia è colei che illumina, è colei che fa vedere, sono gli occhi. E Beatrice sta presso Rachele, ci dice Dante, che è simbolo della contemplazione, ma Beatrice è molto più che simbolo della contemplazione. Beatrice è la guida di Dante al paradiso terrestre, alla fine del purgatorio. Paradiso terrestre, perché l'impero ha come missione la realizzazione del paradiso terrestre, nel senso letterale del termine. C'è un paradiso in terra da realizzare, vincendo lussuria, avarizia, invidia. C'è un paradiso in terra da realizzare. E Beatrice guida a quel paradiso. Qui c'è un grande problema di confronto col Monarchia di Dante, perché la concezione politica della commedia è diversa da quella, in questo è diversa e va distinta da quella del Monarchia di Dante. Ma qui nella commedia è Beatrice la guida allo stesso paradiso terrestre, non Virgilio, non la ragione. Virgilio si arresta prima e consegna il pellegrino alla guida di Beatrice. Quindi Maria, l'amore, primo muove, chiama Lucia e Lucia chiama Beatrice. E Beatrice dove va? Da Virgilio, che stava nel suo castello degli spiriti eletti, e gli dice di muoversi perché il suo amico suo e non dell'avventura, sta lì, è smarrito, si è disfrancato. Quindi grazia. Quale merito a Dante? Che merito a Dante? C'è qualche merito? Perché Dante? Forse perché ha cantato la donna gentile? Forse per il valore della sua intelligenza? No. Non è questo. L'unica spiegazione, io credo, è perché piange nella selva e combatte le lacrime di Pietro. Piange nella selva, si scontra con le fiere, anche se non può da sé vincerle. Vede quanto è dura questa selva selvaggia, è aspra e forte. Ne prova l'amarezza. Non ha meriti se non la sua angoscia. È l'angoscia per il peccato che chiama le donne, che invoca l'intervento dell'amore. È l'angoscia del peccatore che muove l'amore divino, non meriti, nessun merito intellettuale o altro, ma il suo pianto. Soffoca Dante lì nella selva, e questo ascoltano le donne, questo ascolta l'amore. L'amore, non Virgilio. Virgilio di Dante non se ne sarebbe neppure accorto. L'amore, non la ragione, l'amore. Dante interviene perché è pregato da Beatrice. Ma lui sarebbe stato tranquillo, sedato lì. La ragione di per sé non muove. La ragione muove quando è mossa d'amore. Questo è importantissimo da capire. È una grazia, è un intervento di grazia, ma non di grazia gratuita, cioè irragionevole. Perché quello che la grazia provoca ad intervenire è la situazione di questo peccatore, certo totalmente disfrancato nel mezzo della selva oscura, di per sé non sarebbe riuscito ad uscirne, ma sente angoscia per questa sua situazione, soffoca in questa sua situazione. E allora ecco che l'amore lo trae a sé, la donna lo trae a sé. Dante è eletto per indicare la via che l'uomo può percorrere, tutto, ogni uomo. E la sua volontà è libera. Era libera anche prima, anche quando si era disfrancato era libera. Ma non ti salvi da quella situazione senza quella, per Dante, senza questo intervento di grazia, che indica la natura essenziale del suo Dio, Theos Agape. Non può procedere da solo alla salvezza, deve essere guidato. Il prigioniero di Platone, ricorderà qualcuno, no? Nel fondo della caverna si libera da solo e procede verso il sole da solo. No, il cristiano non lo può. Non ha questa superbia il cristiano di poter procedere alla salvezza da solo. Deve essere guidato, accompagnato, educato. E però questo viaggio non avrebbe luogo se lui non acconsentisse all'amore e alla grazia che interviene. Gli dice di sì, accoglie questo sovrannaturale divino aiuto. Senza l'amore delle donne, e ripeto, Virgilio nulla avrebbe potuto per conto suo, l'intelligenza, la sapienza, il maestro classico non sente il pianto di Dante, non ne conosce l'angoscia. Dante ci dice che al cristiano questo è concesso. È concesso se sente fino in fondo angoscia per la propria situazione, è concesso sperare questo intervento che lo sovrumana, termine dantesco, sovrumanarsi, sormontare la propria stessa virtù. Torneranno costantemente questi neologismi danteschi nello spiegare la straordinarietà del suo itinerario. Lui peccatore, lui smarrito, è soccorso, ma dice di sì al soccorso, ma dice di sì alla grazia, l'accoglie. Accoglie Virgilio, superati i primi dubbi, lo accoglie con gioia e poi accoglie con ancora più riconoscenza Beatrice e poi Bernardo. Non odi tu la pietà del suo pianto, dice Lucia Beatrice, non odi il suo pianto. Questo la grazia ascolta, ma non vi è alcuna possibilità di pellegrinaggio, di cammino, di ascesa, di anabasi, di anastasi, come prima si diceva, di resurrezione, se non dici sì, se la tua libertà non accoglie questa grazia. Dante l'accoglie e allora si apre la via. Amore tutto muove e tutto vince. Amore perdona tutto. Ma è un grande mistero qui, un grande problema. Se amore perdona tutto, tema fondamentale della commedia che si esprime nei termini più alti nel Paradiso, se perdona tutto, come ha perdonato Dante, e Dante è paradigma di questo amore che perdona. Il grande mistero, che già allora molta teologia dibatteva e che secondo me rimane un grande mistero. Il grande mistero è che l'inferno duri. Questa grande speranza di Dante che muove tutto il poema, questa grande speranza si scontra con le disperate grida che il pellegrino ascolta nell'inferno. La forza della speranza si abbatte, fa naufragio contro quella scritta: lasciate ogni speranza. Come si fa a lasciare ogni speranza se Theos è agape? Se, come dice Dante nel Paradiso, la giustizia divina è vinta dall'amore e dalla misericordia. Perché non potrebbe accadere per tutti quello che è accaduto a Dante? Dante era disfrancato, il peccato l'aveva fatto perdere la libertà. Aveva smarrito quel dono divino e la grazia gliel'ha fatto recuperare. È necessaria l'angoscia, questo vuol dire Dante? Quindi quei peccatori che rimangono lì, immersi nelle loro disperate grida, non hanno pianto, non hanno sentito soffocarsi per il loro peccato, è questo che li condanna? La grazia viene soltanto per chi avverte fino in fondo l'angoscia della propria situazione e prega di essere liberato dal peccato che disfranca. Probabilmente questa è la strada che Dante ci indica: a consentire alla grazia, non essere vili alla sua chiamata, che significa affrontare le pene dell'inferno per passare alla libertà, affrontare la lotta col mondo del peccato. Quindi un pellegrinaggio di liberazione faticosa, quella che i primi canti dell'inferno introducono. E l'inferno che cos'è se non la rappresentazione di quei peccati che hanno fatto perdere la libertà? Il peccato di lussuria, a partire dal quinto canto, la superbia di Cavalcanti e di Ulisse, superba intellettuale, superbia che non muove amore. Tutte le figure che Dante incontrerà nell'inferno sono immagini di questi peccati che fanno perdere la libertà. Dante è stato liberato. Il suo merito qual è? Dante sicuramente paradigma e modello di ogni cristiano. La sua avventura, il suo cammino vuole essere paradigmatica, non vi è alcun dubbio. È profeta nel senso che dice a tutti che quel cammino è possibile. Grazia. Ma che alla grazia occorre corrispondere. Il suo cammino dice che occorre sperare questo, perché l'amore divino è ogni misericordia. e vince la stessa giustizia, come esempi del paradiso stanno lì a testimoniare. Ma non per tutti parrebbe, lasciate ogni speranza voi che entrate. Perché non per tutti? Che cosa distingue Dante nella selva smarrita dalle disperate grida? A mio avviso soltanto quello, che a un certo punto ci si sente nella selva, ci si sente smarriti, non si è in grado di uscirne per conto proprio, con le proprie sole forze, però l'angoscia soffoca. E allora c'è chi ode il pianto, e viene in nostro soccorso e ci chiede di ascoltare questa grazia. E se noi siamo in grado di ascoltare questa grazia, allora possiamo cominciare il cammino, possiamo cominciare il pellegrinaggio difficile, arduo, doloroso, faticoso. Quante volte Dante cade come corpo morto cade, quante volte Virgilio deve soccorrerlo, spingerlo, spronarlo. Il viaggio è un viaggio vero, reale, niente di fantastico. È la fatica con cui Dante riacquista la sua libertà. Grazia, ma lui ha accolto questo invito della grazia, si è fatto accompagnare da essa, ha lasciato che quegli spiriti lo accompagnassero, e per questo può giungere ad essere profeta. Attenzione, e chiudo, profeta. Guai a pensare che la commedia per Dante finisca con gli ultimi versi. Non si capisce assolutamente nulla della straordinarietà di quest'opera se la si intende come un tutto chiuso. Dante deve tornare lì tutta la commedia. Tu tornerai e dovrai predicare verbum, e dovrai predicare tutto quello che hai visto. E quindi, dopo aver lottato durante il tuo pellegrinaggio, lotterai ancora di più, lotterai al quadrato, tornato in terra, per convincere, per vincere i lupi rapaci di ogni genere, no? E convincere tutti della necessità della riforma politica e religiosa. Grazie.